Siamo qui allora con Tommaso Cerasuolo, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, e allora insomma raccontiamo il disco nuovo, le storie che ci raccontiamo, il vostro settimo album in studio, è appena uscito per Mescal. Insomma, voi siete per la musica italiana come l'America. L'America dà spesso buoni input da seguire, che cambiano e formano generazioni. Così siete voi per le canzoni, rimanendo una certezza a cui aggrapparsi. Ecco, ti chiedo come prima cosa, da dove inizia questo disco nuovo? Qual è stata la prima canzone finita e se l'inizio della composizione è dipeso da altro?
Il disco ha una canzone spesso in particolare, che è la seconda traccia, che si chiama Trentenni, che è nata un po' prima di tutte quante, perché ci sono canzoni che ti porti nel cassetto per tanto tempo. È stata una delle cose a cui lavoravamo già nel periodo di Musica X, il disco precedente, e tante volte non sei tu il migliore giudice di te stesso, quindi hai bisogno di poi rimaneggiarle completamente. Era uscita una versione completamente diversa e poi dopo siamo andati a riprenderla. Tra le prime cose, quando abbiamo incominciato di nuovo a raccogliere le idee alla fine del 2014, ed è stata una delle prime cose che ci ha colpito moltissimo. La canzone successiva immediata poi è stata La prossima estate, che è un pezzo molto spinto, con tanto groove eccetera, che è stato un po' il nostro modo di ricominciare a lavorare. E dopodiché sono venute tutte le altre storie di questo disco. Il disco alla fine ha trovato il suo titolo alla fine proprio perché ci siamo resi conto che tante canzoni erano proprio un po' dei quadretti che avevamo costruito, soprattutto guardandoci attorno. Tendiamo a essere meno tipografici e decisamente più attenti al un po' al paesaggio umano che troviamo attorno a noi, di amici, conoscenti e passanti, insomma. A volte dico passanti anche nel senso che molto spesso nel mondo dei social e della comunicazione che viviamo un po' quotidiana si incrociano tante umanità che attraverso magari soltanto quattro foto e la scelta di quelle quattro inquadrature del quotidiano ti nascondono tutta una parte di vissuto, quel 90% dell'iceberg che sta sotto. Allo stesso tempo stanno un po' decidendo di rivelarti quel 10% che sono un po' le loro paure, sono un po' le loro ambizioni, sono le storie che si raccontano, appunto, e che ci raccontiamo.
Ecco. Bene, insomma, Cinico invece segue la tonalità pop a cui ci avete abituati, così come un guardarsi allo specchio prima che è personale, poi diventa collettivo e le voci evidenziano in coro la realtà disillusa. Come nasce, come è venuta fuori?
Ti chiedo scusa perché ho perso una parte dell'ultima domanda, cioè ho una ricezione parziale della scusami, a quale canzone ti riferivi?
Cinico.
Cinico, sì. Cinico è un pezzo interessante perché si può parlare anche un po' del modo in cui lavoriamo. Ci sono due squadre, che sono quella, diciamo, più musicale, sui riff, sui giri armonici, che sono Cristiano, chitarra, e Alex il basso. Lavorando in quattro, come abbiamo fatto nell'ultimo disco, di Perturbazione per tanti anni sono stati in sei e c'è questa squadra un po' più ridotta per questo disco. È anche più semplice, diciamo, il processo di scrittura. In questo senso accumuliamo molte idee musicali e anche molte idee di testi, tra cui quella di Cinico, che è un dialogo. Tante volte io e Rossano, che siamo quelli che si occupano dei testi, io finalizzo un po' tutto, poi lavorando un po' su linea metrica, melodica, e prendendo tutte quelle idee, esprimendole un po' insieme, e quindi ciascuno di noi due, sia Rossano che io, elabora dei propri trattamenti, diciamo, degli argomenti che trattiamo molto. C'era questa idea di lavorare su Cinico come idea di concetto del cinismo, che nasceva da una scuola filosofica che aveva era un'idea molto più complessa di quello del significato che attribuiamo adesso oggi alla parola cinico, cioè sgamato e scaltro, come dire, no? Quella è uno dei significati della parola, ma tutto il resto ce lo siamo, come dire, bevuto. E di nuovo questo ci sembra un po' uno specchio di quella che è la società adesso. Cioè, il cinismo era anche una scuola di rigore morale, no? Di andare un po' alla radice delle cose, cercare di vivere in modo essenziale e appunto con grande rigore. Tutta quella parte di significato della parola ci sembrava un po' dimenticata. E allora, senza però fare tutto questo spiegone, il bello delle canzoni è che poi in realtà cerchi di elaborare un po' un'atmosfera. Quindi si parte da quell'idea lì di parlare un po' di quella cosa, per poi dire che siamo noi i primi ad aver sviluppato un cinismo necessario, penso dopo gli Anta, che sono i nostri anni, che ti spingono a sviluppare una corazza, una tua esoscheletro, come dire, rispetto alla realtà che ti protegge ma ti rende anche più insensibile, ecco. Ed è una riflessione su questo tema.
Certo. Ecco, poi dipende da te, mette in evidenza invece questo vostro modo di essere incoraggianti, parafrasandoti, con un mondo capovolto sotto i piedi che sale mentre scendi scale mobili. Il vostro essere coinvolgenti ed esaltare l'ascoltatore con la forza del testo, come si concretizza qui?
Beh, hai detto bene, incoraggiante è la parola giusta, forse si abusa anche dell'aggettivo empatici, ma quella è l'idea. Cioè, io ho detto tante volte, presentando Buongiorno Buona Fortuna, un'altra nostra canzone che ha avuto la sua fortuna dal vivo, questo è un pezzo da lunedì mattina, cioè vuol dire che ti servono le canzoni per trovare quella catarsi rispetto ai eventi dolorosi della tua vita. Molto spesso la musica ha un'ottima funzione da questo punto di vista, ma ti servono anche le canzoni a darti la carica. Questa è una canzone che noi abbiamo scritto però non, diciamo, per fare un po' i paraculi col mondo, ma perché serviva a noi, nel senso che la carica è stata necessaria in questi anni che sono stati molto belli ma anche molto duri e faticosi, nel senso che abbiamo vissuto un 2014 molto coinvolgente, molto bello, con l'esperienza di Sanremo e poi un bellissimo tour, alla fine del quale però Gigi ed Elena sono scesi dal furgone, come dico io metaforicamente, cioè chitarra e violoncello, hanno concluso l'esperienza ventennale con le perturbazioni, un po' per le loro vicende personali, perché erano una coppia nella vita oltre che nella musica, e dal loro divorzio è nato anche il fatto che fosse difficile lavorare insieme, e poi anche per motivi artistici e visioni diverse rispetto proprio al mondo musicale un po' che stavamo andando a cercare. E quindi questo dipende da te, per noi era, insomma, c'era una grande armonia in sala, prove di nuovo ritrovata, perché quest'ultimo periodo era stato appunto abbastanza conflittuale e duro, c'era però anche la consapevolezza che una parte di mondo ci stava un po' aspettando lì, dopo l'esperienza Sanremese, dopo questa separazione, per anche, se vuoi, giudicare giustamente quello che facciamo. Dico giustamente, nel senso che se fai una roba artistica, secondo me è giusto che ti becchi anche le critiche, non soltanto i complimenti, ecco. E quindi questo dipende da te, per noi è un po' dire, sei tu che scegli come giocarti la vita, no? Come, che atteggiamento avere rispetto alle cose, non puoi decidere a priori il risultato delle tue azioni, le conseguenze che avranno, ma con l'atteggiamento con cui le affronti puoi soprattutto determinare la tua serenità rispetto alle cose, piuttosto che tanto il risultato, che poi un po', come dice Everest, un'altra canzone del disco, a volte le scelte fatte a caso poi forse il caso aggiusterà, quindi, come dire, c'è poi una casualità necessaria, no, nella vita, però il affrontare le cose come dire, vivendole anziché reprimendole, seppellendole, è la cosa fondamentale per noi, e ripetercelo è più che mai fondamentale in questi due anni.
Bene, bene. E poi invece le storie adolescenziali che troviamo, insomma, magari Ti aspettavo già, cara rubrica del cuore, e queste storie con i tremori, le sensazioni provate per la prima volta, le illusioni appena nate dopo il primo distacco dalle certezze della mamma, insomma, spesso compaiono nelle vostre trame e anche nei dischi precedenti. Questo è legato alla spontaneità e purezza con cui si respirano e si affrontano le sensazioni sentimentali per la prima volta?
Beh, sì, è un, più che altro io credo l'hai definito adolescenziale, nel senso che c'è l'idea appunto di una fragilità e di una di un esporsi molto ingenuo in qualche modo, no, rispetto alla vita. Poi in realtà è buffo perché una canzone per esempio come Trentenni si intitola Trentenni, ma più stiamo girando e suonandola dal vivo, presentando un po' il disco ultimamente anche un po' nelle librerie e nelle radio eccetera, più incontriamo persone di età molto diverse che però ci dicono no, quella è una fotografia esatta di come mi sono sentita io quando quella storia lì lunga eccetera è finita in quel modo e così via. Quindi io credo che hai detto bene, sono canzoni come probabilmente adolescenziali, nel senso che noi invecchiamo ma continuiamo a lavorare su quella che è un passaggio fondamentale un po' all'età adulta, passaggio che credo segna di più le contraddizioni in cui ciascuno di noi vive, che poi diventando adulto appunto più cinico, per recitare l'altro titolo, tende a seppellire un po' sotto una coltre di se vuoi di imborghesimento, di anche di falsità, ma anche di appunto di quella durezza necessaria che ti serve per affrontare un po' la quotidianità, la vita poi fuori dal nido, ecco. C'è quella fase invece di passaggio in cui sei più nudo, sei più esposto e quindi a volte quella fase in realtà si prolunga o semplicemente si risveglia, come dire, come se fosse uno stato virale, ecco, che però poi non sviluppi degli anticorpi, cioè gli anticorpi ci sono ma poi ogni tanto quando vai le difese immunitarie vanno giù, ecco che rispunta quella fase, chiamiamola adolescenziale, no? Un po' dell'amore, dell'affrontare la vita, io credo. Quindi penso che noi non abbiamo scritto tanto pensando a un'età precisa, il fatto che tu parli di un'età, ecco, rivela la tua visione di quelle canzoni, e penso che mi piace sempre pensare che siano canzoni che possono parlare a età molto diverse.
Certo. Poi insomma la prossima estate, ti aspettavo già, le cantate diciamo con la stessa foga e poi l'elettronica è più presente che altrove. Sono canzoni legate allo stesso momento compositivo? Hanno qualcosa in comune?
Sì, che altro sì, sono legate al modo in cui lavoriamo, che è molto per raccolta di tantissimi stili musicali diversi, cioè nel tempo abbiamo imparato, come dire, a ispirarci in modo più come potrei spiegarti, non si tratta di fregare idee altrui, si tratta di farsi ispirare in modo molto più trasparente, come dire, senza farti il problema di quando sei più giovane sei più hai un po' più la paranoia di scrivere il riff che non è mai stato scritto, ecco. In realtà poi quando lavori con l'esperienza, con l'età, ti accorgi che tante volte sono dei riff che sono influenzati, cioè una volta che poi hai finito quel giro di accordi, ecco che ti accorgi che subito va a chiamarti dei riferimenti chiari, no? Cioè, per esempio mi viene in mente Bowie, che di questa cosa ha fatto una carriera, se vuoi, cioè è stato influenzato da tantissime correnti musicali diverse, però era sempre Bowie, no? Quindi noi nel tempo abbiamo imparato più che altro a raccogliere tantissime idee musicali diverse, tra cui anche un lavoro con l'elettronica che non nasce come vestito che metti dopo a una canzone, ma proprio nella composizione, cioè certe idee di campionamenti dei tuoi stessi strumenti, e non sempre per forza campioni di robe chiamiamole più industriali, nel senso di più preconfezionate che puoi trovare in un sintetizzatore o in una biblioteca, in una libreria di un software per la scrittura della musica, no? Ma molto spesso i campioni è bello generarteli direttamente dalla tua voce, dai tuoi strumenti, dalle percussioni che hai in sala prove, cioè da strumenti veri, però poi quelle cose lì le fai diventare, io li chiamo i mattoncini dell'ego con cui fai poi la costruzione delle tue canzoni. Allora l'elettronica in quel caso non è un vestito che crei dopo al pezzo, ma è proprio la scrittura che nasce insieme a quelle possibilità, ecco, espressive, e in quel senso non sono due pezzi che sono stati scritti uno di fila all'altro, ma continuano a essere nel segno di quel cambio un po' che ha segnato Musica X, che è il nostro disco precedente, che era un disco che andava molto nella direzione del, forse in un modo addirittura come dire Osè, no? Nel senso, doveva fare quel passo lungo, e proprio per quello avevamo lavorato con Max Casacci, che veniva un po' da quelle esperienze lì, chitarrista di Subsonica, anche produttore di quel disco, lavorando tanto sulla sottrazione delle chitarre, molto di più sulle linee del basso, della batteria, le linee, la ritmica, come dire, il groove. E credo che quelle siano canzoni che continuano un po' in quella tradizione, però mi piace tantissimo come poi invece le ha integrate dentro tutto un disco che è abbastanza eterogeneo, come dicevi tu, Tommaso Colliva, che è il produttore con cui abbiamo lavorato. Tommaso Colliva, che sì, ha fatto tanti dischi dei Muse, è una delle teste, insomma, dietro al Calibro 35, poi ha lavorato con moltissimi artisti italiani, è un produttore che, insomma, con noi ha detto le canzoni sono già molto formate, mi piace molto il lavoro che avete fatto, e lui veramente fa attenzione non tanto a dare un taglio unico al, cioè, ecco, quello che riesce a fare è a rendere un disco, io lo chiamo rotondo, nel senso che c'erano tante influenze musicali diverse, ma poi lui è riuscito ad ammorbidire tutto quanto e a metterlo dentro questa sfera che è un po' quella con cui palleggi, ecco, mentre poi fai uscire il disco.
Bene, ecco, poi Everest mi è piaciuto molto, ricorda un quartetto anni 30, spolverato e colorato con colori pastello, con il rapper Gaiman che interviene col suo tocco.
Sì. No, hai colto bene, perché l'influenza è quella, Cristiano e Alex, che si occupano appunto molto delle proposte, dei musicali, hanno anche un altro progetto che si chiama Toto Zingaro, con cui contaminano molto di più tante influenze musicali. Una di queste che piace molto a Cristiano è proprio lo stile Manouche, cioè un po' quella musica è da quella musica che nasce quel riff lì e quell'andamento, che poi è un due quarti che usiamo relativamente poco, avevamo voglia di utilizzare quelle idee musicali lì, e da lì è venuto poi una canzone molto sbaraccina e molto immediata, che poi nel cambio di passo che ha quando entra Gaiman con appunto una parte rappata, che ci serviva proprio perché in quel momento non sapevamo come svoltare la canzone, che aveva bisogno di quello special, ed è stato proprio Tommaso Colliva, siccome in parte l'avevamo cercato grazie al lavoro che aveva fatto con Gaiman su Orchidee, che è il suo ultimo disco, che ci era piaciuto molto ed era girato tantissimo in furgone, negli ascolti in cuffie di ciascuno, no? Ce ne parlavamo a vicenda, quel disco ci era piaciuto molto, quindi ne avevamo parlato poi a Tommaso Colliva, ed è stato lui stesso a dire perché non chiediamo, cioè non sapevamo bene come svoltare quello special, c'era questo tormentone di Fino a qui tutto bene, ripreso da L'odio di Kassovitz, che di nuovo ha i riferimenti letterari, cinematografici, musicali, no? Quello che dicevo prima, un po' di cannibalizzare tante cose, che è tipico della musica pop, non lo intendevo solo in senso musicale, ma lo intendevo proprio in senso di tanti tipi di espressioni artistiche, ecco. E quindi è venuta fuori questa sua bella idea di che chiediamo a Gaiman direttamente di scrivere lui, c'è una parte di ispirato da quello che è il testo di Everest, che poi è un testo che dice semplicemente usa la montagna più alta del mondo come semplice metafora della vita e degli obiettivi a volte irraggiungibili che ti dai, ma che un po' sono necessari, un po' sono delle trappole.
Ecco. Poi da qualche parte nel mondo questa canzone Lecca ferite, dicevamo una volta, tira fuori, sì, il tuo lato crooner, abbassa le luci, raccoglie a te l'attenzione di mille orecchie che trovano poi condivisibile questo legame spezzato inesorabilmente e aspettano la tua soluzione. Forse non saremo mai migliori, dici, ma insieme stiamo meglio che da soli, che è una frase bellissima. Come è venuta fuori questa canzone?
Beh, questo è uno dei temi di cui parliamo tanto e nei quali siamo anche attenti a non scrivere, ecco, 10 canzoni così nel giro dello stesso disco con Rossano, perché siamo due papà, siamo due quarantenni con figli e relazioni lunghe, eccetera, e sappiamo quanto la vita sia ricca di soddisfazioni, ma anche di giornate grigie, ripetitive, di soddisfazioni sopite, di mille cose che guardiamo un po' attorno a noi e a volte viviamo noi stessi, quindi da tutte queste discussioni un po' nasce questa canzone che poi, come hai detto tu, lecca ferita, nel senso che ci sono quelle che sono le canzoni incoraggianti, che ti danno coraggio, come dire, a te, ci sono anche poi invece le canzoni per leccarsi le ferite, anche però dirsi di tanti sogni di cui ci nutriamo, cioè, molto spesso ci dimentichiamo che poi le persone che ci stanno più accanto, no? E questo è forse uno dei problemi che abbiamo avuto di più, se vuoi, con Gigi gli ultimi anni, perché Gigi è una persona incredibile, parlo del nostro ex chitarrista, e assolutamente entusiasta, soprattutto nel momento in cui incontra delle persone nuove, tende a logorarsi parecchio, a logorarti in relazioni lunghe, ecco, e questo è uno dei problemi, credo, in generale dell'insoddisfazione un po' di questi anni, cioè il dimenticarsi un po' che poi chi ti sta accanto e si smazza tutte le rotture di palle quotidiane, cioè, ha un ruolo così importante e molto spesso così sottovalutato, che ecco, ricordarselo ogni tanto con una canzone è bello.
Benissimo, ecco, poi le storie che ci raccontiamo, che la title track, insomma, racconta un po' la cecità di ascoltare solo quello che ci conviene, rimanendo attaccati a storie che ci siamo costruiti per affrontare il mondo. Mi ha fatto pensare a quello che accadrebbe se i nostri pensieri fossero udibili. Come è venuta fuori questa canzone?
Bella, beh, bellissima questa, ti dico già che la userò io stesso, no? Io poi cannibalizzo anche tanti riferimenti culturali anche all'intervista che faccio, e quando mi fanno una buona domanda e un buon riferimento, poi io la rubo e la uso da altrove, sono ovviamente attento a queste cose. No, hai detto bene, cioè, è un po' un'idea di pensare a voce alta su proprio l'idea della scrittura, cioè come percorso, cioè da cosa nasce il perché scrivi, ecco, perché scrivi canzoni, perché provi a fare dei film, perché ti esprimi, cioè perché cerchi delle metafore molto più grandi di te, che a volte partono da qualcosa di molto privato, ma poi devono invece trovare una dimensione intima, cioè che in cui ognuno si possa un po' riconoscere, e questo è uno dei motivi per cui noi scriviamo tanto, ma ce ne sono molti, e le storie che ci raccontiamo, che la canzone che proprio chiude il disco, che ha lo stesso titolo, è un po' l'idea di un compendio dei motivi più diversi per il quale uno scrive, che hanno poi in comune quello che dice il ritornello, cioè c'è sempre il movente, quello che poi cerchiamo veramente nei personaggi profondi, cioè perché stanno facendo le cose, lo fanno magari nell'epoca, nella Belle Époque, possono farlo nel Medioevo, possono farlo in un film in costume, in un libro giallo e in un noir, cambiano tantissimi i contesti del tempo, del dove, del quando e così via, ma le storie poi che funzionano veramente bene sono sempre quelle dove il movente è quello che ci riesce a inchiodare allo schermo, alla sedia, insomma, hai capito? Quindi un po' questa è proprio il nodo finale, come dire, hai tutti questi palloncini che sono le varie storie, quello è proprio il nodo che tiene tutto il disco, non a caso è lì in coda, non a caso si chiude con un lungo reading di Emma Tricca, che è questa cantautrice folk italiana, ma ormai vive da tantissimo tempo in Inghilterra e si muove molto nella scena folk inglese, che per noi però non ha usato la voce per cantare, ma per recitare questo testo di questo regista anglo-indiano che si chiama Shakur Kapoor, credo che pronuncio malissimo il suo nome, è il regista di Elizabeth le quattro piume, per intenderci, che aveva fatto questa TED conference proprio The Stories We Tell Ourselves, l'abbiamo trovata in rete, abbiamo deciso di usare quel frammento del suo discorso dove dice le storie, poi alla fine le grandi storie sono il nostro quotidiano, che però riusciamo a trasformare in storia, è la nostra mitologia, la nostra epica, se quell'epica siamo perduti, ecco perché, non so, mi viene in mente un problema poi di, cioè, tutte quelle malattie che hanno a che fare con la perdita della memoria, con quel tipo di cosa ci dettano spesso nel panico, no? Perché in fondo abbiamo proprio paura che venga meno quella che è la storia, no, del personaggio.
Sì. Ecco, poi insomma tra gli ospiti, l'ultimo che ancora non hai, anzi no, sono due che ancora non hai nominato, Andrea Mirò e Massimo Martellotta, insomma comunque tutti gli ospiti sono entrati in queste canzoni in punta di piedi quasi, come un cameo in un film.
Sì, noi ci cerchiamo sempre di... Ecco, non tanto di non ci sediamo a scrivere un cast prima di fare un disco pensando vogliamo lavorare con queste persone. Di volta in volta c'è un bisogno narrativo e andiamo a capire con chi potremo lavorare. Massimo Martellotta secondo me ha fatto un lavoro ancora più prezioso, perché avevamo bisogno di nessuno è un buon tastierista né pianista, e Tommaso Colliva, producendo il disco, ha detto che queste parti che voi avete scritto magari insomma un po' al computer, un po' suonandole voi, le facciamo suonare bene, ma anche interpretare e dargli colori eccetera a Massimo, che nei Calibro 35 suona la chitarra ma nasce anche come pianista, e quindi ha fatto tutto questo lavoro prezioso su molti pezzi. Gli ospiti poi del disco ce ne sono, mi piace ricordare anche Elena Diana, che è la nostra ex violoncellista, che però da qualche parte nel mondo suona il violoncello e in parte ha scritto il pezzo con noi, nel senso che è uno, insieme ai trentenni, è una delle due canzoni nate prima, diciamo, della fine del 2014, cioè del periodo di scrittura di questo disco. Quindi, come dire, è impreziosito dalla sua bella presenza, si può dire proprio. Dalla sua presenza, ecco, un po' magica, ecco. E poi c'è Andrea Mirò, che è speciale perché è la voce che c'è nel duetto di Cara Rubrica del Cuore, che è proprio un duetto diviso in due, c'è prima l'uomo e poi c'è la donna che in qualche modo risponde un po', anche lì penso che l'influenza degli Stars, che sono un gruppo canadese, come Stelle tradotto, diciamo, in inglese, ecco, che veramente ci ha colpito tanto negli ultimi anni, un po' perché hanno cantante uomo e donna che duettano in tantissime canzoni, mi viene in mente Your Ex Lover Is Dead, come primo patch subito, che proprio ci ha fulminato, di quel gruppo. È un po' che la Rubrica del Cuore credo che risenta tanto della loro scrittura, un po' sia il nostro omaggio agli Stars, se vuoi. Andrea Mirò lo interpreta veramente in modo splendido e oltretutto è una buona amica, nel senso che ci ha diretti sul palco dell'Ariston nel 2014 e adesso ci accompagnerà dal vivo come quinto polistrumentista nel tour, aprirà i nostri concerti con le sue canzoni nuove, perché ha anche lei un disco in pubblicazione nella primavera, e dopo si unirà con noi sul palco come quinto musicista per insomma rendere tutti gli arrangiamenti un po' che abbiamo, stiamo provando proprio in questo periodo, ed è molto bello, devo dire, entusiasmante, ecco, lavorare con lei.
Bene, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato per la gran parte a Londra, un po' nello studio di Mike Oldfield, che si chiama Tyrone Studio, era lo studio disponibile per fare bassi e batterie, e poi le chitarre sono state fatte per la gran parte nello studio di Tommaso Colliva, che è un piccolo studio sempre a Londra, poi le voci le abbiamo finite in Italia. E questo è i luoghi diciamo del disco, e soprattutto il luogo penso che sia Londra, perché è stato un luogo un po' perché il disco, come sempre i nostri dischi, è influenzato tantissimo da sonorità anglosassone, da tanti gruppi inglesi, del pop inglese che con cui siamo cresciuti, Pulp, Blur, Everything But The Girl, Talk, cioè tutta quella musica l'abbiamo ascoltata tanto ed era, penso agli Smiths, su tutti, nelle nostre orecchie quando abbiamo raggiunto Tommaso Colliva lì, perché il motivo per cui siamo andati in onda è che Tommaso lavora per la gran parte lì molto con i Muse, e per necessità proprio aveva bisogno di stare lì, noi abbiamo colto quella necessità come un segnale del destino, dicendo ok, questa è una ripartenza, se vuoi, anche come tante ripartenze londinesi lo sono per tanti italiani, e quindi siamo andati un po' lì a goderci un po' quell'atmosfera, riuscendo a quadrare un po' tutto il cerchio, perché poi non era semplice sia come logistica sia come costi eccetera, con l'aiuto di Mescal, che è l'etichetta che pubblica il disco.
Ecco, la Mescal per voi è come le nuvole, va, torna, come funziona la vostra collaborazione?
Sì, ti riferisci a quella che è la storia discografica di Perturbazione, una storia strana di ritorni. Mescal è stata un'etichetta che è nata negli anni 90 e ha avuto il suo periodo veramente glorioso in quegli anni, scoprendo e facendo sbocciare gruppi come After Hours, Massimo Volume, La Cruz, Lo Vertigo, ce ne sarebbero tantissimi. Ha poi avuto veramente la parabola ascendente con i Sussonica. Quando noi abbiamo firmato nel 2005 con loro, con Canzone allo Specchio, il nostro secondo disco in italiano, era il terzo della discografia, erano nel momento, diciamo, arrivavano dal momento di massimo splendore e da quell'anno lì, diciamo, c'è stata una certa stanchezza, credo proprio come motivazionale soprattutto, nel senso credo che Valerio, Soave, il boss, loro avesse proprio semplicemente voglia di fare e vedere anche altre cose, ci aveva messo tantissimo energie e sangue, diciamo, e aveva voglia veramente di staccare un attimo, per cui Mescal è sempre rimasta un'etichetta, tant'è che poi attraverso lui che siamo riusciti ad approdare a Capitol EMI, quella poi è un'altra storia perché con loro non ha funzionato con il loro direttore artistico, ma comunque, dopodiché c'è stato un periodo in cui noi effettivamente eravamo proprio indipendenti e siamo poi usciti per Santeria, ma come Press and Distribution, cioè giravamo muovendoci noi cercando di volta in volta le strutture con cui lavorare, finché abbiamo visto che poi invece Mescal si era rimessa un po', come dire, sul mercato, aveva di nuovo ripreso ad essere più attiva e quindi siamo andati a cercarci un po' a vicenda, abbiamo fatto sentire i provini di Musica X a Valerio, erano piaciuti molto e c'è stato un periodo molto bello, abbiamo fatto tutto quel disco lì insieme, tutto quel percorso fino ad arrivare a Sanremo, è stato quel disco che poi è piaciuto molto alla direzione di Sanremo, per cui quella direzione di Fabio Fazio è venuta a cercarci dicendoci il disco è bello, presentateci dei pezzi perché ci interessa molto ascoltarli e ci piacerebbe avervi se è la canzone giusta, l'hanno un po' indovinata poi loro, l'unica. E insomma, da tutto questo poi nasce anche questo disco qui, non nascondo il fatto che sia difficile in questi anni per la discografia lavorare, nel senso che è dura, cioè, i dischi non si vendono più, cioè, continuano a essere l'oggetto. E di nuovo le storie che ci raccontiamo, cioè l'oggetto che un po' tutti vogliono e tutti cercano, perché la buona narrazione, le buone serie TV che andiamo a cercare disperatamente la sera per nutrirci di storie universali anziché del nostro piccolo quotidiano, ecco, postato online ogni 5 minuti, quella è la necessità dell'umanità, cioè tutti vogliono le storie, però si fatica a concretizzare, come dire, il dinero, no, attorno a queste cose. Quindi un po' Mescal, un po' noi lottiamo strenuamente e speriamo anche in colpi di fortuna e di vento, perché poi ci vogliono in questo mestiere, anche in incontri magici. Poi il bello di lavorare in questo campo è anche incontrare poi mondi diversi dal tuo, quello del cinema, della moda, del teatro, con cui poter possibilmente lavorare, creare, andare un po' a essere a servizio con la musica delle cose, piuttosto che pensare di essere sempre tu il protagonista. Ecco,
ecco, invece cosa mi è mancato su queste canzoni di Gigi Giancursi e Elena Diana, che appunto dicevi hanno lasciato la band, cosa vi è mancato di loro su queste canzoni, sul modo poi di portarle dal vivo?
Ma io credo, cioè dal vivo stiamo lavorando molto bene con Andrea Mirò, abbiamo suonato la scorsa estate in quattro in modo molto più essenziale, con degli arrangiamenti insomma ridotti appunto, ma anche con la voglia di dare un po' quell'impatto lì delle canzoni in forma più semplice. È stata la nostra prova, insomma siamo cascati la prima data, mi ricordo che alcuni problemi tecnici, dopodiché ci siamo rialzati ed è andata molto bene, sono state belle quelle date e il lavoro che stiamo facendo adesso con Roberto è splendido. C'è ovviamente la voglia e la necessità di non rimpiazzare Gigi Arena, nel senso di emularli, ma di riarrangiare le cose con i suoni che puoi avere adesso, molte più tastiere, pianoforte, che è uno degli strumenti di Roberta, altre chitarre. In generale non rimpiangiamo, nel senso, sono stati anni bellissimi, non rimpiangiamo quelle cose perché semplicemente pensiamo che si debba andare avanti e sia giusto così, in parte anche sono stati gli ultimi due anni molto belli ma anche molto faticosi, un po' per appunto le loro vicende anche personali, la loro separazione, per cui devo dire che questo mi piace, perché è un periodo in cui non è semplice a volte lavorare a livello proprio economico, di struttura attorno a te, eccetera, ma è un periodo fantastico per noi in sala prove, per l'armonia che c'è, per l'entusiasmo, per mai un conflitto, mai eccetera. Sì, conflitti sì ci sono, nel senso discuti su delle idee eccetera, ma lo fai in modo molto più pacificato, tranquillo, certo. Siamo armonici, armoniosi direi.
Ok, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Beh, andare in un negozio di dischi, cioè, è disponibile sulle piattaforme digitali e si trova in tutte le Feltrinelli, oltre che in tutti i negozi di dischi specializzati, insomma, che resistono ancora in Italia, ce ne sono tante, quindi andare a cercarlo. Il disco è uscito il 22 gennaio, quindi è fresco di stampa, ha un digipack molto bello, e lo sottolineo perché insomma i dischi sono cioè, gli ultimi che abbiamo fatto, abbiamo abbandonato la plastica per l'idea di dare anche un oggetto che sia bello da vivere, i libretti sono, la grafica di Giorgio Calandi è molto curata, gioca anche con l'idea dell'origami nel libretto, cioè di un libretto che poi si apra e si ripieghi in modo anche un po' complesso, esattamente come sono i discorsi, la punteggiatura dei discorsi, no? Come dire, il fatto che molto spesso hanno molti significati e che una frase ne contiene molti, ecco, di significati, quindi in questo senso anche il libretto del Cini contiene moltissimi contenuti nascosti in qualche modo.
Bene, allora avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, noi siamo in tour dal 20 febbraio, partiremo da Alessandria per poi toccare Torino, Milano, Brescia, Pesaro, Roma, Prato, non mi vengono, Molfetta, ci sono 10 date in questo momento e sono su perturbazione.com, quelle più vicine a Padova e il Veneto, mi vengono in mente Brescia, la Terivalloi, Pesaro e Ravenna il Bronson, queste sono le date, oltretutto poi gireremo insomma tutta l'estate, per cui speriamo decisamente di riuscire ad affacciarci, magari chi lo sa, sarebbe molto bello tornare al Festival di Radio Sherwood, che devo dire è stata una delle esperienze più belle del 2014 su quel palco, perché è proprio uno dei ricordi, insieme a Spiller che faceva la DJ prima, c'era un poli che è questo cosa con tutti i colori tirati per aria, tipo con i ragazzini che hai presente quando si spalmano tutti di olio e si colorano con queste polveri colorate, no? Hai presente? Sì, sì. L'olio, ecco, questo è stato tutto un pomeriggio così, noi arrivavamo alla fine della manifestazione e pensavamo, boh, non so, dopo tutta questa musica ci sarà un posto, perché per noi invece la gente è rimasta, è stato un concerto meraviglioso, devo dire, uno dei ricordi più belli che abbiamo di quel tour.
Bene. Sono contenta, allora sì, ti ringrazio Tommy, è stato molto bello come sempre, insomma, speriamo di vedervi ancora tanto dal vivo e che facciate tante buone canzoni.
Grazie mille, grazie. Grazie per i complimenti e per la cortesia, lo spazio, grazie di cuore.
Grazie a te, buon pomeriggio e buona musica, ciao.
Buona musica a voi, ciao.
Salire o scendere, donare o prendere, dipende tutto da te, dipende tutto da fermarsi o correre, fuggire o fingere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Non ci puoi credere, 7 miliardi a che, bisogno c'era di te, bisogno c'era di guadagnarsi il pane, ma avere sempre fame, di accontentarsi ma non smettere di desiderare. Dipende da te, dipende da te, non cedere alle critiche ma impara a cambiare. Dipende da te, dipende da te, se servi o sei servito, se sorridere. Sorridere. sei nata e poi dove vorresti andare? L'abbraccio di tua madre con chi hai scelto tu di stare. Ci sono cose che non puoi decidere, ma che hai deciso che per questo tu sei un